sono salito a Milano perché mi sono imbattuto nella tempia, cerco Dio, cercavo un po' di tempia, invito Haim qui, saluto Albert che è qui tra noi, è un grande piacere, qui è detto sì, può raggiungere, quindi ascoltiamo con piacere.
Parliamo così. Va bene così?
Sì, sì.
Beh, innanzitutto chiedo il permesso del Maradeatra, il Rav del luogo, spero di ottenerlo, e di tutti i rabbini presenti, di tutte le autorità, e ringrazio anche delle parole calorose l'amico Roberto Della Rocca. Spero quindi di non deludere, perché questo crea attese ovviamente. E infatti voglio riprendere un particolare che Rav Della Rocca ha menzionato, e questa opinione di Rabbi Akiva. Rabbi Akiva che vede nella magia e nella maga, la stregona, chiamiamola un po' come vogliamo, non sono un esperto, un oltrepassare i limiti, no? Fa il paragone con il Sinai. Io uso la parola i limiti non a caso, perché forse dobbiamo ricordare che a Sinai vi sono due limitazioni. C'è tra l'altro un testo meraviglioso lì, un testo difficile da immaginare per la Bibbia, perché in un primo momento la trascendenza dice a Mosè: limita il monte Sinai, e Mosè ovviamente adempie e limita il monte Sinai, e dopo invece dice ancora una volta limita. E Mosè, immaginate un po', sta parlando direttamente con Hashem, dice: l'ho già detto, o meglio l'hai già detto e l'ho già fatto. Risposta del divino: non mi hai sentito, non mi hai capito, io ho detto limita il popolo, non ho detto limita il monte. Limita il monte l'ho detto prima, dopodiché ho detto limita il popolo. È interessante, non credo che ci sia un altro esempio in nessun libro sacro di un dialogo di questo tipo, come un uomo parla el re'ehu, al suo amico. Mosè parla con la trascendenza come se parlasse con l'amico. Qualcuno mi ha fatto osservare che era un'osservazione pericolosa dire come parla con l'amico. Effettivamente potrebbe far sembrare che c'è qualche intimità particolare tra Hashem e Mosè, e non è di grande insegnamento. La risposta la dà il Maharal. Il Maharal spiega che non è una questione di intimità, è una questione di sincerità. Con l'amico si parla in sincerità, non è che Mosè è un intimo di Dio, è un amico di Dio per quanto riguarda la sincerità. Anche questo è interessante e credo ci sia da imparare. Allora ritorno a quello che diceva Rav Della Rocca citando Rabbi Akiva, che cerca di definire come il Tanakama, come il primo dei maestri, cerca di definire quello che potrebbe essere il campo della magia, appunto parlando dei limiti. E dice: nello stesso modo che l'infrangere i limiti è passibile di lapidazione, e così anche la magia, la pratica della magia sarà passibile di lapidazione. A me sembra molto strano. Mi sembra strano perché di solito la tradizione di Israele non parla della malafede. La malafede non viene contemplata. Noi parliamo sempre di buona fede. Ora, la buona fede ci insegna che l'infrangere i limiti, il voler andare oltre, è consigliabile, anzi, è raccomandabile in particolar modo quanto riguarda lo studio. La Kinat Sofrim, la competizione tra i saggi, è da promuovere, e quindi questo è per forza un oltrepassare il limite, un entrare nel limite dell'altro. Ripeto, noi parliamo della buona fede. E quindi cos'è questa paura dei limiti? E anche al Sinai. Perché al Sinai ci sono i limiti? Mi sembra molto hollywoodiano. No, non ti avvicini di qui, qui dietro di questo c'è il segreto. Meglio, c'è il mistero. La risonanza è molto cristiana. Infatti c'è una grande differenza tra mistero e segreto. Il mistero è ciò che mi farà andare subito dal buco della serratura per guardare cosa succede. Il segreto mi fa studiare. Mi spinge alla conoscenza, al percorso di conoscenza. Infatti il Nachmanide, nella sua introduzione alla Genesi, parla del Sod Maase Bereshit, dicendo che è trasmissibile. Ma com'è che trasmetto una cosa segreta? Non è che se trasmetto un segreto non è più un segreto. Dice no, si trasmette la metodologia, lo studio, la modalità di studio. Perché? Perché non c'è nessun segreto, sta dentro di noi il Maase Bereshit. Bisogna solo saper scendere tanto per poter elevarsi tanto. Dunque c'è questa questione dei limiti che sembra definire, secondo il grande Rabbi Akiva, sembra definire la magia, la non conoscenza dei limiti. Allora io mi interrogavo, perché poi è quello che ti dicono i giornali praticamente, cioè per gli apprendisti psicologi, la magia è quello che va oltre i limiti. Sì, boh, cosa vuol dire che va? Quali limiti? Di che cosa stiamo parlando? In fondo, quando vedo un rabbino miracoloso o vedo uno stregone qualsiasi, io la differenza è la lingua, vedo soprattutto la lingua come differenza. Invece probabilmente vi sono delle differenze, però bisogna capire di che cosa si tratta. Noi sappiamo che quando Moshe Rabbeinu ha chiesto dei segni, gli fu dato come primo segno il segno del serpente. Vi ricordate il bastone che diventa serpente? Faccio fatica a pensare che Moshe Rabbeinu non abbia detto immediatamente, lui che sapeva discutere, ma dai, chi convincerò con questa cosa? Il primo dei maghi farà la stessa cosa, no? Anche lui butterà il bastone e diventerà un serpente. Guardate come parla Moshe Rabbeinu a Sinai. Figuriamoci se non dice ad Hashem, ma non fammi fare brutta figura, lo fanno tutti? No, no, c'è un uso, un significato alla parola Ot, e già questo fa la differenza. La differenza non sta nello svolgimento del segno. La differenza sta nel linguaggio Questo non è un trucco. Il problema non è di sapere se si trasforma la realtà, questa è una roba per cabalisti, cose molto complicate che studiano e probabilmente che hanno un significato, ma dicono di non pubblicizzarlo molto. Ma noi cerchiamo di capire il pensiero, e lì davanti allo Sneli viene detto: cos'hai in mano? La Shekhinah chiede: cos'hai in mano? E la Shekhinah ci chiede sempre a tutti noi: cos'hai per mano? Cosa pensi di aver per mano? E Moshe Rabbeinu risponde come tutti noi: il potere. È questo che guida il mondo, il Matè. Allora Kadosh Baruch Hu dice a Moshe: guardiamo un po' il destino del potere, insieme lo guardiamo. Buttalo per terra significa esplicita questo potere, portalo nel nostro mondo. Tu che parli di potere, un potere buono, un potere democratico probabilmente, un potere per mano divina. E Moshe Rabbeinu, Moshe il nostro maestro, che teneva il bastone orizzontale, che sapeva che Matè è l'orizzontalità del bastone, Moshe Rabbeinu butta il suo Matè e il Matè di Moshe Rabbeinu diventa un serpente, Nahash. Certo che Moshe fugge con tutta la sua bontà, con tutta la sua profondità, con tutta la filosofia che aveva studiato per tanti decenni con Yitro, per il livello che aveva raggiunto che gli ha permesso di distinguere tra tutti i rovetti ardenti del deserto il rovetto di Kadosh Baruch Hu, il piccolissimo, l'infinitamente piccolo rovetto di Kadosh Baruch Hu. Anche il suo bastone diventa un serpente, terribile. È fuggito Moshe. La Torah dice che è fuggito davanti al proprio bastone, vi rendete conto? Ha visto tutto il male potenziale del potere. Non parliamo del nostro presidente. E non l'ho visto preoccupato.
Lui è il più grande manco di questa
roba. E quindi, dopodiché, la Shekhinah dice: guarda, prendilo, ma non dalla testa come bisognerebbe prendere un serpente, come noi pensiamo che si prenda un serpente. Prendete un serpente per la coda e siete morti. Siete morti in un istante. Invece gli dice: prendilo per la coda. Questo è il percorso. Cioè, il percorso del segno, del Ot, è questo. Capire tutte queste tappe. I stupidi maghi non hanno capito che l'Ot non era il bastone che diventa serpente, perché questa è la loro immagine. Lot è il serpente che torna a diventare bastone per il percorso spirituale, intellettuale, per il cammino di un uomo. La Torah dice, come era, mi sembrava, il soggetto oggi in Bamidbar 23:23, nella Parashat Balak, la Torah dice: chi lo nachash be Yaakov, non vi è magia in Yaakov o per mezzo di Yaakov. E mi sono chiesto: perché chiamare la magia nachash? La parola nachash contiene il radicale chash, che ha a che vedere con la sensorialità, con il sentimento anche, il chush. E questo viene chiamata magia. Non vi è magia in Yaakov. Sapete cosa ho pensato così sotto sotto, non bisogna dirlo in giro? Mi sono detto effettivamente, quando Yaakov ha avuto bisogno di ricevere la Berakha, non ha usato nessuna magia, non si è fatto crescere il pelo, ha fatto uccidere un capretto e si è vestito con la pelle, nessuna magia, una responsabilità totale presa dalla sua mamma, ma comunque che investe anche lui. Chi lo nachash be Yaakov, Yaakov l'individuo non usa mai nessuna magia, piuttosto ha ricorso all'inganno, alla mirma. Però non vi è magia, lo nachash be Yaakov. Torneremo ai limiti subito. Velo kesem be Israel significa non vi è divinizzazione in Israel. E mi sono chiesto, ovviamente come tutti noi ci chiederemo, perché per Yaakov viene usata la parola nachash, magia, e per Israele viene usata la parola kesem, che è la divinizzazione. Cos'è la divinizzazione? I Mefarshim spiegano che principalmente la divinizzazione è quella scienza moderna delle previsioni. È moderna e antica nello stesso modo. Un tempo, io sono invecchiato, si chiamava l'oroscopo, oggi è diventato un corso universitario, le previsioni, no? Le statistiche, è questo kesem, è la poca fiducia. Allora, lasciamo un attimo qui questa constatazione, oppure questa ingiunzione della Torah. Non ci deve essere in Yaakov la magia e non ci deve essere divinizzazione in Israele. E torniamo un attimo ai limiti, i limiti di Rabbi Akiva. Cosa sono i limiti? Perché infrangere i limiti è così colpevole, colpevole di lapidazione? Cos'è la lapidazione? La lapidazione è letteralmente una destrutturazione corporea. Si butta da un monte, si riduce tutto letteralmente a poltiglia. I limiti in realtà, oggi gli esperti della comunicazione l'hanno spiegato molto bene, è ciò che consente di comunicare. È questo. La conoscenza dei limiti è in realtà la possibilità della comunicazione. Quando a Sinai viene detto limita il monte, quindi limita l'aria del divino e limita però anche il popolo, si stabiliscono le prime grandi regole nell'antichità della comunicazione, una comunicazione inimmaginabile tra la trascendenza e il popolo degli ex schiavi. È questo che viene detto, è questo che è così importante, ed è questo che Moshe Rabbeinu non capisce subito. Gli ha detto limita il monte, questo lo capisce, e Dio limita anche il popolo. È necessario conoscere i propri limiti per comunicare in modo autentico, sapere chi sei veramente, profondamente, conoscersi e ammettere di essere quello che si è veramente, perché se no non c'è comunicazione, se no ci sono soltanto problemi. Io comunico con un problema e il problema comunica con il mio problema. non è funzionante. Lo Nahash be Yaakov, che cos'è il Nahash? Il Nahash, lo ha ricordato anche questo Rav della Rocca, ci riporta al Nahash Nechoshet, anche a questo famoso serpente di rame che doveva guarire coloro che sono stati attaccati dai serpenti nel deserto, che è stata l'ultima piaga del deserto, l'ultima. È stata una piaga terribile, una invasione dell'accampamento di Israele da serpenti velenosissimi che non davano quartiere. Che cosa vuol dire? Come mai la Torah non riesce a finire col sorriso? Evviva Andersen, evviva, insomma, come mai finisce con questa storia? Cioè il periplo del deserto non finisce alla grande, già tutta una generazione è morta. Cosa si vuole da noi? Ultima cosa, terribile, l'invasione dei serpenti. Ma che racconto è? È un film dell'horror. E no, i serpenti, non credo di dirvi una cosa che non sappiate già, sono l'immagine del rimorso. In analisi, una delle prime cose che ci dicono è questo: tutto quello che è offionico, che è la sostanza del serpente, l'offionico, è l'immagine del rimorso. Ma non è soltanto, come diceva il grande filosofo Gaston Bachelard, il del serpente, non è solo questo, è la sua sostanza, non è suo veleno, è il suo procedere terribile. L'avete mai visto in azione il serpente? Io le ho viste, sono terribili, ma non nell'acquario, quando le si vede veramente, quando ha avuto quest'idea cretina di fare un giro in Amazzonia, li ho visti veramente. È una cosa che ti fa morire prima ancora che di morire. Arrivano i serpenti perché il rimorso non è ancora uscito da Israele. Vi rendete conto quanto ci vuole per distruggere questa struttura interiore terribile che si chiama lo schiavismo di Mitzrayim? 40 anni, sono 39 anni, 40 anni non bastano per guarire dei danni della colonia, dico io, e delle certezze, dico io, di tutte queste certezze, di tutti questi miracoli, di tutta questa bontà. Sento ancora dei sopravvissuti parlarmi del pane buono della Polonia, pane fresco, i piccoli pannini buoni. Terribile, non si capisce che forse c'era qualcosa che non andava. Questo deve essere conseguenza della magia. Non abbiamo limiti, anche in Libano, nel Siro libanese andava benissimo, e in Algeria erano tutti rabbini e tutti ricchi, me lo ricordo bene, per non parlare dell'Egitto, dove si stava così bene. Non è magia questo? Non è l'essere invasi dalla magia? Invasi, invasati dalla magia? Non a caso questi si chiama lo Nachash Be'Yaakov. Yaakov è il nome della diaspora. Yaakov è il nome dell'esilio. E questo è la magia dell'esilio. Ha veramente un aspetto magico l'esilio. Prendete questo per esempio. Ecco, ha un aspetto magico. E noi non riusciamo a disfarsene. I maghi li vediamo sempre dagli altri, ma la nostra magia, quella magia dell'esilio, non la distinguiamo, eh no. Allora la Torah dice chi lo nachash beyako, non ci deve essere nessun serpente, proprio come diceva il filosofo Bashlar, la sostanza ofionica che ci addormenta, che ci illude. Dopodiché, ve lo chessem be Israel, e non fare di Israel un sogno di divinizzazione. La Silicon Valley di Israel, questo si chiama Kessem anche, e anche questo uno dei nomi. Mi permetto di parlare in questo modo perché sono sostenuto dal testo e perché il Rav della Rocca mi ha aiutato, mi ha portato in aiuto Rabbi Akiva, che ha detto: conosci i tuoi limiti, sappi chi sei tu. Ecco, mi sembra che se noi parliamo di magia oggi, dobbiamo sapere di che cosa parliamo. Se noi parliamo di divinizzazione, guardiamo noi stessi, guardiamo cosa significa oggi una mitzvah, cosa significa oggi essere immuni da tutto quello che è magia e divinizzazione. Sicuramente non è semplice, non è facile, ma nessuno ha mai detto che era semplice e facile. Grazie. Zah, zah, zah.